Case Popolari, il sociale che farete. Una trasmissione di Casa SPA condotta da Chiara Brilli.
Alle 9:39 minuti prendiamo la linea dalla redazione di Controradio per Case Popolari, il sociale che farrete, che torna in questa stagione da settembre, reportage dagli immobili di edilizia residenziale pubblica a Firenze in collaborazione con Casa SPA. Saluto subito in studio il nostro primo ospite, il presidente di Casa SPA, Luca Talluri, ben trovato.
Grazie Chiara, ciao, buongiorno a tutti.
Prima della pausa estiva ci siamo lasciati con una puntata dedicata al disagio psichico e oggi siamo in studio, naturalmente anche in diretta Facebook, sui nostri canali social, Controradio Firenze e anche su controradio.it, per parlare di violenza di genere, un altro delicatissimo tema che affronteremo insieme anche alla presidente del Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze, Teresa Bruno, ben trovata.
Buongiorno, saluti a tutti.
E per l'ufficio gestione sociale di Casa SPA, che è un po' il fulcro di queste trasmissioni, salutiamo la responsabile Francesca Busato.
Buongiorno a tutti.
Avremo anche poi un collegamento telefonico, ma Talluri, facciamo il punto, ricordiamo l'importanza di questa trasmissione che punta i riflettori su questo ufficio che vuole a sua volta illuminare un ambito dell'edilizia residenziale pubblica che ha a che fare col sociale, con la qualità della vita.
Assolutamente sì, noi abbiamo messo in piedi ad agosto dell'anno scorso, del 2018, questo ufficio con l'obiettivo poi di porlo ovviamente in rete, in una rete territoriale, diciamo, diffusa, che riguarda il sociosanitario, la sicurezza ovviamente per primi, ma anche il volontariato che incide sui quartieri. E l'obiettivo dell'ufficio, come sapete, ne abbiamo già parlato abbondantemente, è proprio quello di lavorare sulle conflittualità, sulle marginalità, sulle fragilità, e oggi parliamo di un tema molto delicato, perché il tema di oggi riguarda, come dire, l'occasione di creare dal nostro punto di vista, lavorando, diciamo, un ecosistema, a mio avviso, che permetta di mettere in luce ciò che è invisibile, aiutare a mettere in luce ciò che è invisibile, perché questo è forse la cosa più importante che come contributo possiamo dare anche da gestori di case popolari, intendendoci come gestori sociali, cioè gestori del rapporto con l'inquilinato.
In questo senso do subito la parola alla presidente di Artemisia, Teresa Bruno. Il fenomeno della violenza di genere in un contesto domestico, che caratteristiche ha?
Intanto è una dinamica che resta abbastanza chiusa all'interno delle mura domestiche, e poi ovviamente non possiamo generalizzare più di tanto, ma sia per il tipo di dinamica violenta, sappiamo che all'interno dei rapporti di coppia la violenza è cronica, e soprattutto si crea una sorta di difficoltà, impotenza nelle donne, e il pensiero di non poter uscire da quella situazione, anche perché le opzioni di autonomia a vari livelli, che può essere economica, può essere abitativa, negli ultimi anni sono molto poche, soprattutto il reinserimento lavorativo, perché molte donne che sono in situazioni di violenza, soprattutto donne con figli, spesso hanno abbandonato il mondo del lavoro, perché in fondo nelle tecniche di limitazione della libertà della donna c'è anche il fatto che il partner violento decide per lei quello che deve fare o non deve fare, per cui spesso è difficile per una donna in questa situazione immaginare di poter affrontare il problema, e noi dobbiamo intervenire lì, cioè rendere possibile l'immaginare di affrontare il problema.
In questo senso, Francesca Busato, l'ufficio gestione sociale mira ad attivare, come su altre tematiche, ma in questa in particolar modo, una rete di soggetti, fra cui naturalmente anche Artemisia, per allargare il campo di azione e soprattutto la possibilità di illuminare una situazione che sappiamo quante difficoltà ha, appunto dicevamo, già una situazione che parte da un isolamento volontario della persona che applica la violenza nei confronti della vittima, di voler appunto annientarla anche nel suo luogo fisico e nello suo spazio anche della sua dignità personale, ma poi soprattutto in un contesto domestico dove sappiamo, insomma, come si sa, le mura non parlano.
Allora, purtroppo fra le varie problematiche che l'ufficio cerca di gestire e di affrontare c'è anche il tema della violenza di genere. Dico cerchiamo di gestire e di affrontare perché è un tema di estrema delicatezza per noi, anche di difficile definizione e comprensione e individuazione soprattutto. Noi veniamo a conoscenza di situazioni di presunta violenza o di maltrattamento all'interno dei nuclei familiari con diverse modalità e sono veramente rari i casi in cui le persone vengono direttamente a denunciare di essere state vittime, di aver subito una violenza o un maltrattamento. Spesso noi veniamo a conoscenza di un episodio di presunta violenza attraverso segnalazioni che sembrano lontane, distanti da questo tema, ma che tramite un ascolto che è attivo e partecipato riusciamo a intravedere sofferenza e dolore nel racconto di queste persone. Ecco che allora il campanello d'allarme scatta e quindi cerchiamo di approfondire, di raccogliere informazioni anche presso altri nuclei che sono presenti nel fabbricato, perché spesso il fabbricato è un po' una comunità che sa, che conosce, ma che spesso si nasconde dietro atteggiamenti che sono di indifferenza, di voglia di non intromettersi in quello che è la vita di altre persone. E quindi il compito del nostro ufficio e l'impegno quotidiano che abbiamo è sì raccogliere le informazioni e i vari dettagli, ma anche vincere questa barriera della riservatezza, perché a volte davvero il entrare, intromettersi nella vita di altre persone può salvarle. Ovviamente quando veniamo a conoscenza di questi episodi di presunta violenza attiviamo immediatamente, tempestivamente, i soggetti della rete che ne sono coinvolti, che primariamente ovviamente il servizio sociale, laddove questo già ha preso in carico la situazione non solo della vittima ma anche dei componenti del nucleo, laddove non c'è ancora una presa in carico stimoliamo ovviamente, promuoviamo questa presa in carico, ci interfacciamo costantemente con le forze dell'ordine che in un quadro di collaborazione e di condivisione, quale è stato quello appunto del lavoro di rete, hanno svolto un lavoro molto determinante e spesso risolutivo di diverse situazioni non solo nel comune di Firenze ma anche fuori in altri comuni, mi ricordo appunto Scandicci, Calenzano, situazioni che davvero sono arrivate ad un epilogo grazie all'intervento poi delle forze dell'ordine. Auspichiamo ovviamente di strutturare un apporto di collaborazione più mirata anche con le associazioni, appunto, sia con Artemisia che con la rete Daphne.
E tra i soggetti della rete naturalmente anche l'ASL Toscana Centro. Noi siamo in collegamento telefonico adesso con la dottoressa Valeria Dubini, responsabile del codice rosa ASL Toscana Centro. Ben trovata, dottoressa.
Buongiorno, grazie anche della partecipazione.
Sentiva la dottoressa Busato per quanto riguarda l'ufficio gestione sociale e l'importanza della rete. Ecco, come si inserisce il codice rosa in questo percorso per cercare di sostenere, prendere in carico una donna che è vittima di violenza in un contesto domestico?
Sì, allora intanto è un punto di vista, diciamo, sanitario, perché in realtà la violenza è sicuramente un problema sociale, relazionale, un problema psicologico, ma è anche un problema di tipo sanitario e non dovremmo arrivare soltanto a quegli estremi che poi leggiamo sulle pagine dei giornali, che sono i femminicidi che comunque quotidianamente vediamo sui nostri giornali. Anche nella nostra regione ogni 4 giorni purtroppo avviene un episodio di questo genere. Però detto questo, invece, noi vorremmo ovviamente tutti quanti intervenire prima. Allora, i nostri servizi, molti dei nostri servizi intercettano queste situazioni sia in acuto, in particolare in questo caso penso al pronto soccorso, sia in cronico, e sono tutti i servizi territoriali, dal SERP ai centri alcolologici ai servizi sociali, ovviamente ai consultori per esempio, perché la violenza in gravidanza è un tema purtroppo sottovalutato, importante e rilevante. E quindi come si inserisce il codice rosa in tutto questo? Beh, ci sono appunto 2 punti di riferimento, uno è il pronto soccorso e l'altro è un collegamento, un'equipe multidisciplinare che mette in collegamento tutti questi altri servizi dove è possibile osservare appunto questa violenza in cronico. Nel caso di accesso al pronto soccorso e di rilievo di una situazione di violenza, noi abbiamo diverse possibilità. Abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza la donna attraverso un servizio di emergenza e urgenza sociale, che è il SEUS, che è diventato una buona pratica e si è estesa a tutta la regione. Abbiamo la possibilità di offrire un periodo di riflessione di 72 ore utilizzando delle strutture che nelle prime 72 ore vengono appunto pagate proprio dall'ASL attraverso un finanziamento regionale. Abbiamo poi la possibilità di una presa in carico dell'equipe multidisciplinare, quindi vuol dire assistente sociale, psicologo e le consulenze che occorrono sul territorio. Citavo prima per esempio la violenza in gravidanza. È chiaro che la formazione dei nostri operatori non solo sensibilizza all'ascolto di alcuni tipi di problematiche, le fa emergere, quindi fa emergere anche un possibile rischio sia appunto per la donna che per il nascituro, ma abbiamo anche la possibilità di una presa in carico che in qualche modo è sensibile a questi problemi. Ovviamente il codice RADA non si rivolge solo alle donne, e questo forse è il punto anche innovativo della nostra scelta toscana, ma ad altri soggetti deboli, i minori, ma anche gli anziani, e questo purtroppo è un dato che vediamo molto salire negli ultimi anni.
Grazie dottoressa Dubini per essere stata con noi, responsabile codice rosa ASL Toscana Centro.
Arrivederci, grazie a voi.
Teresa Bruno, Artemisia, al Centro Antiviolenza di Firenze, storico, mi viene in mente una parola che ha ribadito anche la dottoressa Dubini, formazione, la formazione degli operatori. Di femminicidio negli ultimi anni, vuoi drammaticamente per i numeri di cronaca che tendono ad aumentare, ma si parla di più, purtroppo si parla anche male, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle motivazioni che hanno portato ad episodi di violenza, di aggressione e di abuso. Ma dall'altro lato c'è un aspetto che è quello della formazione, che forse si è fatto dei passi avanti, ma ancora non è andato definendosi nella sua appunto rete di presa in carico a 360 gradi della donna.
Allora, negli ultimi anni c'è stata molta più formazione, ma forse quello che manca è avere una visione comune della problematica. Nel nostro paese si tende a usare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Spesso i professionisti non pensano che ci vuole una formazione specifica per questa tematica, e spesso vengono confuse situazioni di violenza con situazioni di conflitto. L'altro aspetto importante credo sia il fatto che difficilmente le donne denunciano. Noi su questo dobbiamo fare una riflessione profonda, perché si fa presto a dire donne denunciate, ma se la persona non ha di fronte a sé diciamo un'idea di ciò a cui va incontro, per cui una progettazione di fatto, no? Che cosa mi succede? Mi trovo sulla strada con i bambini, non ho un lavoro, cosa mi succede? Non solo, ma le donne sanno benissimo che quando denunciano sono ancora esposte all'aggressore, anzi l'esposizione diventa ancora più pericolosa, perché le misure di protezione, parliamoci chiaro, servono quel che servono. In effetti abbiamo visto che anche in uno degli ultimi omicidi l'aggressore aveva un divieto di avvicinamento. Allora va fatta una riflessione profonda e dobbiamo capire quali sono le reali possibilità che noi diamo alle donne, non solo. Ma se noi guardiamo, perché nel nostro paese c'è una grossa schizofrenia, no? Tutti dicono che sono contro la violenza, ogni mattina viene fuori una modifica legislativa rispetto all'intervenire meglio, poi di fatto andiamo a guardare i processi, andiamo a guardare gli affidamenti nei casi di violenza, andiamo a vedere l'archiviazione di molte denunce e andiamo a vedere che tipo di pene poi vengono date agli aggressori, e vediamo che le donne non si possono fidare. Come fanno a fidarsi? Allora, è molto importante fare una riflessione comune, e anche perché noi abbiamo ormai un'esperienza di quasi 30 anni laddove le donne, quando hanno chiaro in mente qual è il percorso che faranno, quali sono le opzioni che hanno, di fatto escono dalla violenza. Perché le donne che noi seguiamo escono dalla violenza e affrontano delle cose che vi assicuro noi qui, noi quattro, difficilmente riusciremo ad affrontare, perlomeno io.
Però, come dice lei, devono avere, essere in grado di avere gli strumenti adeguati per avere il quadro della situazione e delle potenzialità di questo loro atto e delle conseguenze,
esatto,
che questo avrà.
E cosa possono e quali possono essere i progetti realizzabili per loro e per i bambini, perché spesso l'unica fonte di mantenimento è l'aggressore domestico e soprattutto in tutte le situazioni, ma in situazioni in cui la donna non ha un'autonomia economica, oggi che esiste effettivamente il problema dell'inserimento lavorativo, questo può essere un deterrente forte rispetto anche al portare alla luce la situazione di violenza.
Talluri, c'è anche, come dicevamo, evidentemente la paura di perdere la casa anche assegnata,
certo,
in un contesto appunto di conflittualità, e rimaniamo solo al termine conflittualità familiare, figuriamoci quando si parla appunto di casi di abuso e poi dopo di denuncia, quindi insomma sono tanti fattori che devono essere messi sulla bilancia per far sì che poi il fenomeno emerga ed esca fuori dalle mura domestiche.
La metto giù così. Prima ho utilizzato una parola, no? Creare un ecosistema. Ovvio, no? Noi abbiamo un ufficio che in maniera professionalizzata, standardizzata, deve fare un servizio, una professione, un mestiere, dove c'è appunto la gestione sociale dell'inquilinato, tra le varie cose anche questa. L'obiettivo finale è quello dell'aumento della qualità della vita, ma cosa vuol dire questa roba qui, l'aumento della qualità della vita rispetto a questo problema di cui discutiamo oggi? A mio avviso vuol dire essere fastidiosi, cioè rompere la bolla. Allora io creo la condizione, l'ecosistema, perché se io sono fastidioso rompo la bolla. Vi ricordate il caso del Parco Verde di Caivano? Il nome Parco Verde di Caivano vuol dire un condominio e un quartiere di case popolari nell'interland della città di Napoli. Lì la violenza era pedofilia, diciamo, che era diventata un fatto, come dire, socialmente e culturalmente accettato, una cosa inaccettabile, vomitevole. Allora l'obiettivo nostro è quello di essere fastidiosi nel rompere, diciamo, un clima, una situazione che crea la condizione, cioè l'ecosistema, affinché la persona in maniera volontaria, con le sue forze, con i suoi tempi, non perché, come dire, stimolata su una cosa giusta e logica e vera senza se e senza ma, che lo è, perché ovviamente stimolare quello è senza se e senza ma, giusto e logico, ma il punto vero è che dobbiamo permettere alle donne per prime, perché spesso poi anche il tema della pedofilia è in qualche modo, vede le mamme coinvolte inevitabilmente, o le donne, diciamo, del contesto. E allora dobbiamo creare questa roba qua, che vuol dire, come dire, mettersi al servizio per l'ascoltare e individuare il problema puntuale, cioè la violenza, e innestare i meccanismi puntuali di come dire, circoscrizione ed eliminazione di quel singolo caso. Ovviamente sull'assegnazione della casa c'è la massima certezza che il nostro ufficio gestione sociale e gli altri uffici di Casa Spa farebbero le segnalazioni, diciamo, in maniera formale e burocratica affinché la donna sia tutelata, e quindi c'è l'attività burocratico-amministrativa che diventa, come dire, un vantaggio. Quindi da questo punto di vista è un piccolo fatto concreto, puntuale, che aiuta. Ma oltre a questo, cioè l'ascolto, l'aiuto burocratico amministrativo a tutela, e poi rompere gli schemi, creare l'ecosistema, rompere le bolle psicologiche nelle quali si creano le condizioni affinché, come dire, molto spesso, ahimè lo dico da uomo, il tema diabolico, diciamo, il demone maschile del possesso, come dire, domina, come dire, le relazioni.
Siamo in conclusione di trasmissione, dottoressa Bruno, in questo percorso di creazione di una rete anche con Casa Spa e con l'ufficio di inquilinato sociale sul tema delle violenze di genere, dovesse fare una richiesta, esprimere un desiderata, fare in modo che si abbia un risvolto concreto di risposta, di strumento in più per le donne in quel famoso limbo che le separa dalla forza di avere la denuncia, cosa chiederebbe?
Per esempio di poter utilizzare degli strumenti di informazione per le donne. Vabbè, noi adesso avremo un incontro e per esempio lo scambio di materiale informativo, che non è semplicemente rivolgiti qui o rivolgiti là, ma una serie di indicazioni su che cosa quando una situazione, una relazione ha le caratteristiche della violenza. Credo che intanto questo possa essere un primo passo, proprio il materiale informativo, conoscerci meglio, per cui vedere anche che tipo di relazioni i vostri uffici possono instaurare con gli inquilini delle case. E poi soprattutto mi piacerebbe molto che per le donne, ma questo non è una cosa che chiedo a voi, che ci fosse una lista speciale rispetto alle case per le donne che escono da situazioni di violenza. Per questo è un desiderio che noi abbiamo da tempo. E
anche perché sappiamo, insomma, quando soprattutto una donna viene strappata dal suo contesto al fine di proteggerla, ma si ritrova in una casa rifugio, perde il lavoro, perde anche quella rete positiva che c'era intorno a lei, poi ricostruirsi una vita è molto difficile, soprattutto sono necessari strumenti concreti, appunto, come un percorso non agevolato, un percorso di sostegno alla propria dignità, alla propria ricostruzione della dignità, che sappiamo non è solamente una violazione di tipo fisico, ma è anche e soprattutto una violazione di tipo psicologico. Sono le 10 passate da un minuto. Violenza di genere in ambito domestico, all'interno di case popolari, il sociale che farete, una tematica delicata che offrirà nuovi sbocchi di confronto con l'ufficio inquilinato sociale e anche il centro antiviolenza Artemisia, che abbiamo qui nella persona della presidente Teresa Bruno. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Luca Talluri, presidente di Casa SPA e la responsabile dell'ufficio Francesca Busato, e rimando all'appuntamento prossimo di Case Popolari, il sociale che farete, il 23 settembre, quando andremo a parlare di dipendenze in contesti di edilizia residenziale pubblica. Grazie per averci seguito, e i podcast sono scaricabili dal nostro sito controradio.it.
Case Popolari, il sociale che farete. Una trasmissione di Casa SPA condotta da Chiara Brilli.